Immaginiamo per un momento di trovarci sulle mura di Roma. Siamo nel pieno del V secolo avanti Cristo.
Un periodo decisamente buio e caotico, diciamo.
Esatto, un periodo nerissimo. All'orizzonte c'è questo esercito nemico feroce, apparentemente inarrestabile, che ha appena piantato il suo accampamento a sole 5 miglia dalla città.
Praticamente un tiro di schioppo.
Un soffio. E i cittadini sono nel panico totale, le difese sembrano assolutamente inutili. Ma sai qual è il terrore più paralizzante per chi sta su quelle mura? Non è l'esercito in sé, è l'uomo che lo guida.
Ah, la peggiore delle paure, il traditore che conosce tutti i tuoi segreti.
Proprio così. Un generale che conosce ogni singolo punto debole di quelle fortificazioni, ogni tattica militare romana. E questo semplicemente perché, insomma, fino a pochissimo tempo prima, quelle stesse difese le aveva costruite e comandate lui.
Certo. Stiamo parlando di una figura che incarna il ribaltamento totale del concetto di lealtà. Gneo Marcio Coriolano.
Il grande Coriolano.
Il più grande, celebrato e, diciamo, indispensabile eroe che la giovane Repubblica Romana avesse mai generato. E ora è tornato per raderla al suolo. Cioè, questa non è solo una cronaca militare, è la storia di come l'orgoglio inflessibile possa trasformare il salvatore di una nazione nel suo peggior incubo.
È una dinamica che, voglio dire, manda in frantumi la nostra visione rassicurante degli eroi classici, no? Quelli perfetti, immutabili, tipo statue di marmo. E per comprendere questa metamorfosi oggi faremo un'esplorazione profonda, basata su un mosaico di fonti incredibili.
Assolutamente, abbiamo tantissimo materiale.
Ci immergeremo nei resoconti di Tito Livio, di Dionigi, di Alicarnasso e nelle biografie di Plutarco, per poi arrivare fino, guarda un po', alle reinterpretazioni di Shakespeare e all'impatto di questa figura nella cultura pop contemporanea.
Un viaggio lunghissimo.
Sì, ma per capire l'anatomia di questo tradimento, dobbiamo prima capire come si forgia un mito del genere. Ok, analizziamo questo punto. Tutto inizia nel 493 a.C., con l'assedio di una città chiamata Corioli.
Ecco, quello è il momento esatto in cui un soldato smette di essere un uomo e diventa un simbolo. Praticamente la Repubblica Romana all'epoca era in guerra contro i Volsci, un popolo vicino ma davvero agguerrito.
Molto agguerrito.
L'esercito romano, che era guidato dal console postumo Cominio, si trovava sotto le mura di Corioli e sembravano avere la situazione sotto controllo. Ma sai, nell'antica guerra d'assedio, chi assedia è sempre vulnerabile a una mossa specifica, l'accerchiamento.
Ed è esattamente quello che succede ai romani. Perché da Anzio arriva un altro contingente volsco che li attacca alle spalle. Allo stesso tempo, i difensori dentro Corioli vedono l'opportunità, spalancano le porte della città e lanciano una sortita.
Un disastro tattico.
Totale. I romani si ritrovano improvvisamente chiusi in una morsa fatale, presi tra due fuochi. In battaglie del genere, quando il panico si diffonde e la formazione salta, insomma, si va incontro a un massacro quasi certo.
Ma in quel caos assoluto emerge la mente tattica di Marcio. Cioè, mentre il resto dell'esercito romano cede al terrore e arretra, lui non cerca la via di fuga. Mantiene una lucidità, guarda, spaventosa.
Di ghiaccio.
Raduna un minuscolo gruppo di soldati, forse i più coraggiosi o solo i più disperati, e decide di ribaltare la pressione psicologica. Non si difende dall'esercito alle sue spalle, ma carica direttamente verso le porte aperte di Corioli e respinge la sortita dei difensori.
E qui, invece di usare il solito cliché come l'eroe di un film d'azione, pensiamo piuttosto a un'unità di forze speciali moderne. Marcio guida una vera e propria incursione lampo dietro le linee nemiche e una volta superate le porte della città fa una cosa strategicamente devastante.
Il fuoco.
Esatto, inizia a dare fuoco alle case a ridosso delle mura.
Perché il fuoco, in un assedio antico, è l'arma psicologica definitiva. I difensori volsci, che fino a un attimo prima stavano praticamente spingendo i romani verso la rotta, si voltano e vedono la loro stessa città in fiamme.
Sentono le urla, vedono il fumo.
Il loro morale collassa all'istante. Si disperano e abbandonano le posizioni. Marcio, con una mossa di un'audacia impensabile, spezza l'assedio dall'interno e regala a Roma una vittoria che sembrava impossibile.
Pazzesco. E per un'impresa del genere, ovviamente, il ringraziamento di Roma è eterno. Gli viene conferito il cognomen di Coriolano, che significa letteralmente colui che ha conquistato Corioli. Ma c'è un dettaglio storiografico su questo nome che, da lettrice appassionata di storia, trovo davvero spiazzante. Noi lo chiamiamo Gneo Marcio Coriolano, seguendo la tradizione di Tito Livio. Eppure, incrociando le fonti, scopriamo che la sua identità anagrafica è tutt'altro che solida.
Ciò che è affascinante qui è che Plutarco e Dionigi di Elicarnasso, che scrivono in greco, lo chiamano Gaio, oppure Caio Marcio.
Non Gneo.
No, esatto. Questa discrepanza attraverserà i secoli, tanto che persino Shakespeare poi utilizzerà il nome Caio. Sembra un dettaglio minore, ma ci avverte immediatamente di un elemento cruciale. Stiamo maneggiando una materia storica fluida, malleabile.
Molto malleabile.
La figura di Coriolano è così gigantesca che persino il suo nome di battesimo si piega e si modella a seconda di chi racconta la storia. In un certo senso, le sue gesta hanno fagocitato la sua vera identità.
Una riflessione giustissima. Questa identità, però, viene messa a dura prova non appena il nostro eroe si allontana dal campo di battaglia. Perché la mente militare, per sua natura, ragiona in modo binario. Gerarchia, ordine, sottomissione. Applichi una forza superiore per spezzare il nemico.
Un approccio molto diretto.
Troppo. Usare questo stesso schema mentale all'interno del Senato o nel foro di una Repubblica Democratica, insomma, equivale a usare una clava per un intervento chirurgico. L'implacabilità che ti fa vincere le guerre diventa il tuo peggior nemico in tempo di pace.
E lo vediamo benissimo 2 anni dopo l'impresa di Corioli. Siamo nel 491 a.C. e Roma si trova ad affrontare un nemico interno subdolo e letale. Una gravissima carestia.
Un incubo per l'epoca.
La mancanza di raccolti mette in ginocchio la città. Il Senato è costretto a importare una quantità enorme di grano dalla Sicilia, solo per evitare la morte per inedia della popolazione. Il problema, a quel punto, diventa puramente politico. A quali condizioni distribuire questo grano alla plebe? Cioè la classe lavoratrice.
Qui è dove diventa davvero interessante. Perché Coriolano fa la sua mossa, una mossa che è la quintessenza del suicidio politico. Propone di distribuire il grano ai plebei unicamente a patto che questi rinuncino alle riforme politiche ottenute pochissimo tempo prima.
Un vero e proprio ricatto.
Esatto. Nello specifico vuole l'abolizione dei tribuni della plebe, una figura istituzionale conquistata nel 494 a.C. con la famosissima secessione della plebe. Fermiamoci un attimo a riflettere sulla gravità di questa richiesta. Aspetta, quindi ha praticamente cercato di prendere per fame la classe lavoratrice per togliere loro i diritti politici. Non è un vero e proprio suicidio politico.
Se conneghiamo questo al quadro generale, dobbiamo capire il tessuto sociale di quella primissima repubblica. Roma era una polveriera. Da una parte c'erano i patrizi, insomma l'aristocrazia terriera e militare, a cui Coriolano stesso apparteneva. Dall'altra la plebe, che forniva la manodopera e il sangue per le guerre, ma che di base non aveva voce nelle decisioni.
Erano la spina dorsale, ma senza diritti.
Esatto. E la secessione del 494, quando i plebei si erano rifiutati di combattere e si erano ritirati sul Monte Sagro, ecco, quella era stata percepita da uomini come Coriolano non come una lotta per i diritti civili, ma come un ammutinamento militare in piena regola.
Ah, certo. Dal suo punto di vista, i plebei erano solo truppe insubordinate. Gente che aveva estorto potere al comando legittimo usando la minaccia di far crollare lo Stato.
Precisamente. Di conseguenza, ritirare quelle riforme in cambio del grano, nella sua mente non era un atto di crudeltà gratuita, era il necessario ripristino della disciplina gerarchica. Il vero problema è che Coriolano ignorava totalmente la diplomazia. Il suo odio per la plebe non era solo una posizione politica, era un disprezzo pubblico, costante e molto rumoroso.
Sai, leggendo questa dinamica, mi viene subito in mente quel libro famoso Le 48 leggi del potere di Robert Greene, un testo moderno che esplora le dinamiche di manipolazione. Coriolano è l'emblema, proprio il caso di studio perfetto della violazione della legge numero 4.
Qual è la legge numero 4?
Dici sempre meno del necessario. Il suo problema non era solo avere un'idea conservatrice estrema, ma la sua incapacità cronica di tenere la bocca chiusa, di mediare, di nascondere, insomma, il suo disprezzo dietro una facciata politica.
Concordo in pieno. E le conseguenze furono disastrose. Persino il Senato, che pure era composto in gran parte da conservatori che simpatizzavano per le sue idee, capì la follia della cosa. Si resero conto che affamare la popolazione avrebbe portato dritto alla guerra civile o alla distruzione totale di Roma.
Troppo estremo anche per loro.
Decisamente. La proposta venne respinta perché troppo dura. L'indignazione popolare ovviamente esplose e i tribuni della plebe sfruttarono l'occasione d'oro per incriminarlo e metterlo sotto processo. Molti patrizi cercarono di difenderlo, appellandosi al suo status di eroe di guerra, ma lui
rifiutò tutto.
Esatto, rifiutò sdegnosamente ogni compromesso, decidendo persino di non presentarsi al processo. Il risultato fu inevitabile, la condanna e l'esilio perpetuo da Roma.
Che caduta! Ed è il momento di rottura definitiva. L'esilio, voglio dire, avrebbe potuto portare un leader diverso a riflettere, magari a cercare un ritorno diplomatico negli anni successivi. Invece per lui l'allontanamento forzato distrugge l'ultimo filo di empatia che lo legava alla sua patria.
Si spezza qualcosa.
Si spezza tutto. La delusione si trasforma in una sete di vendetta di proporzioni catastrofiche. Decide di offrire i suoi servizi proprio al nemico, a quel popolo che aveva massacrato pochi anni prima. I Volsci.
E Plutarco qui ci regala una scena di infiltrazione che davvero sembra scritta per il teatro. Coriolano viaggia fino ad Anzio in incognito, si copre il volto per non farsi linciare per strada, ovvio, e si intrufola nella casa di Attio Tullo Aufidio, il massimo leader volsco e il suo più storico rivale sul campo di battaglia.
Ci vuole un bel fegato.
Eccomi. Entra, si siede al focolare, si toglie il mantello e si rivela, e offre la sua vita o la sua alleanza. È l'incontro tra due nemici giurati che scoprono, all'improvviso, di avere un nuovo e potentissimo odio in comune. Roma.
Per capirne la portata nel nostro mondo, potremmo paragonare questa mossa a uno scenario sportivo estremo. Immaginiamo un atleta fuoriclasse, il capitano di una squadra che ha appena fatto vincere il campionato mondiale ai suoi. Conosce ogni singolo schema, ogni debolezza e ogni segreto tattico dei compagni.
Certo, sa tutto di loro.
Tutto. Ma la dirigenza decide di cacciarlo per incompatibilità di carattere. E lui cosa fa? Prende l'aereo, firma con la squadra storicamente rivale, scende in campo per la finale successiva e distrugge scientificamente i suoi ex compagni, perché sa perfettamente dove fargli più male.
L'analogia è perfetta, soprattutto se guardiamo a come questo tradimento viene orchestrato a livello politico. Aufidio e Coriolano sanno che c'è una tregua in vigore tra Romani e Volsci. Non possono attaccare per primi senza passare dalla parte del torto. E Livio ci racconta un inganno machiavellico.
Ah, la farsa dei grandi giochi.
Esatto. Durante i grandi giochi a Roma, Aufidio invia un messaggio segreto e completamente falso al Senato romano. Avverte che i Volsci presenti in città stanno pianificando un massacro. Il Senato abbocca, si terrorizza e caccia tutti i Volsci fuori dalle mura prima del tramonto.
Un'umiliazione pubblica, intollerabile per i Volsci.
Un casus belli creato a tavolino. Magistralmente. La tregua viene stracciata, i Volsci si infiammano di rabbia e affidano a Coriolano un esercito immenso. E lui non delude le loro aspettative, per niente.
Inizia una campagna militare che vi finire devastante e poco. Riconquista, una per una, tutte le città chiave. Circei, Satricum, Lavinium. Avanza inesorabilmente fino ad accamparsi alle fosse Cluile, proprio a ridosso di Roma. Ed è qui che dimostra quanto la sua intelligenza tattica si fosse ormai evoluta in pura e sadica guerra psicologica.
Infatti dà un ordine molto molto preciso alle sue truppe. Devastare, bruciare e razziare esclusivamente le terre e le fattorie dei plebei. Le ville e le tenute dei patrizi devono rimanere intatte. E non è un caso, eh?
Assolutamente no, è diabolico.
Il suo obiettivo è insinuare il sospetto mortale nella plebe che i patrizi, i suoi ex amici, abbiano invitato Coriolano a tornare per fare il lavoro sporco. Spera di far collassare Roma dall'interno, scatenando una guerra di classe prima ancora di lanciare il primo assalto alle mura.
Mettendo in prospettiva questo livello di vendetta e di cattiveria, non sorprende che gli storici antichi si siano interrogati a lungo sulla moralità di Coriolano.
Questo solleva una questione importante, in effetti. C'è un parallelismo storico formidabile con un altro grandissimo esule di quell'epoca, Temistocle. Entrambi salvatori della patria, entrambi cacciati dai loro stessi cittadini.
E anche le modalità di esilio si somigliano.
Tantissimo. Temistocle, l'eroe ateniese della battaglia di Salamina, subì l'ostracismo e finì per cercare rifugio presso il re dei Molossi, Admeto, presentandosi come supplicante al popolare. Esattamente come ha fatto Coriolano da Aufidio. Eppure la distanza etica tra i due è incolmabile.
Perché le loro reazioni sono opposte.
Esatto. Temistocle, nonostante il potere e le ricchezze che gli venivano offerti dai nemici persiani, scelse di togliersi la vita, o, secondo altri, di ritirarsi in silenzio. Comunque, scelse di non guidare mai una singola nave contro la sua amata Atene. Coriolano, invece, mette la sua vanità ferita al di sopra dell'esistenza stessa del suo popolo.
Questo contrasto fa riflettere tantissimo su dove si trovi il limite morale della lealtà. E la risposta di Roma a questa minaccia imminente è francamente la prova della loro totale impotenza militare. Sanno benissimo di non poterlo sconfiggere con le armi.
Hanno provato con la diplomazia.
Sì, mandano i consoli in carica e gli ambasciatori del Senato a supplicarlo. Niente, vengono respinti con una freddezza glaciale. Allora il Senato gioca la carta della sacralità. Inviano i sacerdoti con i paramenti divini, sperando nel timore degli dèi. Ma Coriolano non si scompone, li lascia fuori dal campo. Le istituzioni statali e religiose falliscono miseramente contro di lui. Rimane solo un'arma.
I legami familiari, il nucleo più intimo della sua vita passata.
Esatto, le donne che salvarono Roma. Quando la forza militare fallisce, la Repubblica deve ricorrere alla madre Veturia e alla moglie Volumnia, insieme ai suoi due figli piccoli. Si mettono in marcia accompagnate da un corteo di matrone romane e si presentano all'accampamento volsco.
Ed è il momento culminante. L'armatura psicologica del generale si disintegra. Immaginiamo la pressione emotiva di quell'incontro. Le parole della madre non sono solo suppliche disperate, sono dardi che colpiscono il senso del dovere filiale, che per un romano era un valore assolutamente sacro.
Veturia gli rinfaccia apertamente che, se vuole marciare su Roma, dovrà prima calpestare il cadavere della donna che lo ha messo al mondo. Una scena potentissima.
E davanti a questo abisso morale l'eroe invincibile si spezza. Cede, ordina all'esercito vosco di ritirarsi e risparmia Roma. In segno di gratitudine, il Senato poi erigerà un tempio alla dea Fortuna, proprio per onorare il coraggio di quelle donne.
Ma il destino finale di Coriolano? Plutarco sostiene che sia tornato ad Anzio e che Aufidio, frustrato per aver perso l'occasione di annientare Roma, abbia organizzato una congiura, assassinato dai soldati volsci prima ancora di potersi difendere in un processo.
Un traditore ucciso da chi si fidava di lui. È ironico.
Quindi, cosa significa tutto questo? Chiedo a te, che sei l'esperto. Davanti a una storia così teatrale, con dialoghi che sembrano perfetti per il cinema, incertezze sui nomi, colpi di scena continui, stiamo analizzando la storia di un uomo reale in carne ed ossa o è solo una sceneggiatura incredibilmente ben scritta dal trauma di una civiltà?
Lo scetticismo moderno qui è d'obbligo. Dobbiamo essere chiari su questo. I primi resoconti estesi che possediamo risalgono alla fine del III secolo a.C., cioè ben 200 anni dopo i presunti eventi.
Due secoli sono un'eternità.
Lo sono. Ma questo vuoto documentale ha una spiegazione molto concreta. Il sacco di Roma da parte dei Galli Senoni nel 390 a.C. Lì andò distrutta la maggior parte degli archivi e dei documenti scritti. Gli storici successivi dovettero ricostruire il V secolo basandosi sulle tradizioni orali, sui canti funebri, sulle leggende delle grandi famiglie patrizie.
Capisco. E la famiglia dei Marci era ovviamente potente.
Certo, ma il punto cruciale è un altro. Che i dettagli siano veri o romanzati, la saga cattura e cristallizza il trauma collettivo di un'epoca oscura. Il V secolo fu realmente un periodo in cui la sopravvivenza di Roma era appesa a un filo. Erano circondati da popoli ostili come i Volsci ed erano erosi da lotte di classi interne violentissime. Coriolano diventa il contenitore di tutte le fobie di una nazione.
Il terrore della tirannia aristocratica e il panico dell'annientamento esterno.
Esatto. E soprattutto l'incubo supremo, essere pugnalati alle spalle da coloro che dovrebbero fungere da scudo per la società.
Ed è proprio questa potenza archetipica che ha reso Coriolano immortale, permettendogli di invadere l'arte e la cultura dei secoli successivi. La malleabilità di questo mito è sbalorditiva. Ogni epoca, ogni corrente politica lo ha preso e ne ha fatto un proprio manifesto.
Shakespeare nell'esempio lampante, ovviamente, con la sua tragedia, e poi, insomma, il film del 2011 di Ralph Fiennes che ne è tratto. L'opera di Shakespeare presenta un Coriolano che disprezza profondamente il popolo, ritratto come un'entità volubile e irrazionale.
Ed è per questo che è stato letto in modi così opposti.
Giustissimo. Per secoli è stata vista come un'esaltazione dell'elitarismo, tanto da essere usata persino da ideologie protofasciste nel Novecento. Ma poi arriva Bertolt Brecht. Nel 1951 Brecht riscrive l'opera da una prospettiva puramente marxista.
Un ribaltamento totale.
Totale. Nella sua versione il focus non è sulla caduta tragica dell'individuo superiore, è sulla presa di coscienza del popolo, che riconosce nel generale un nemico di classe da abbattere.
E non è solo politica, c'è anche la musica e la letteratura. Penso all'interpretazione romantica tedesca, l'opera teatrale di von Collin del 1804, che poi ispirò l'Overture di Beethoven. Lì Coriolano diventa un eroe romantico, tragico, divaniato dal conflitto interiore. O anche al romanzo Roma di Steven Saylor del 2007, che stravolge tutto rendendolo un plebeo, figlio di madre patrizia e padre plebeo.
Le reinvenzioni non finiscono mai.
Infatti, la connessione moderna più sbalorditiva è nell'intrattenimento contemporaneo. Susan Collins chiama il grande dittatore di Hunger Games proprio Coriolanus Snow, facendo un parallelismo esplicito, esplorato soprattutto nel prequel La ballata dell'usignolo e del serpente.
La manipolazione del cibo.
Esatto. Trovo incredibile che lo stesso individuo ispiri l'eroe romantico di Beethoven e il dittatore distopico di Hunger Games. Entrambi i coriolani condividono una filosofia identica, l'uso del cibo per ricattare e affamare il popolo, per mantenere lo status quo. È davvero lo specchio in cui ogni epoca riflette la propria visione del potere.
È una sintesi perfetta. Abbiamo seguito l'arco narrativo di un uomo passato da eroe sanguinario a politico inetto, e infine a traditore spietato sconfitto solo dalle parole di una madre. E il valore per chi ci ascolta, sono convinto, risiede nella comprensione di quanto possa essere distruttiva la mancanza di compromesso, e di empatia anche nelle menti più brillanti.
Senza dubbio. E, arrivati alla fine di questa analisi, voglio lasciare a chi ci ascolta un pensiero provocatorio, qualcosa su cui riflettere. Immaginiamo se Coriolano avesse messo da parte il suo immenso ego, se si fosse presentato a quel processo accettando un compromesso con la plebe.
Un destino completamente diverso.
Magari le sue innegabili abilità tattiche lo avrebbero reso il più grande leader che la Roma antica avesse mai visto, anziché la sua più grande minaccia. La vera linea di confine tra un grande eroe e il più oscuro dei traditori, alla fine, potrebbe risiedere unicamente nella capacità di saper cambiare idea.